Carissimi amici, ben ritrovati. Proseguiamo il nostro commento al Credo. La scorsa volta abbiamo visto l'aggettivo onnipotente, quindi credo in un Deum, Patre onnipotente. Adesso proseguiamo con aprendo il grande capitolo della creazione. Il testo del Credo dice appunto Factorem cieli e terre, Visibilium omnium et invisibilium, cioè creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Voi capite che qui abbracciamo un capitolo fondamentale della teologia e in generale, no, della comprensione che l'uomo cerca della realtà e come vedete dalla formulazione del Credo. Abbiamo diversi capitoli all'interno, cioè abbiamo la spiegazione dell'aggettivo creatore e poi abbiamo la spiegazione di ciò che viene creato, quindi il cielo e la terra, le cose visibili e le cose invisibili. Quindi capite che qui adesso apriamo come dire, un file che sarà molto articolato. Occuperà diverse domeniche, ma che è tanto importante, perché se la dottrina, l'insegnamento della Chiesa sulla Santissima Trinità è il mistero dei misteri, è il fondamento senza fondamento, nel senso che la Santissima Trinità è il fondamento di tutto, ma non è fondata da altro, quindi è il mistero primordiale, eterno, la creazione è il mistero fondamentale di ciò che invece è creato, quindi fa da fondamento, ma è a sua volta fondato da altro. Quindi siamo veramente alle basi, alle radici della rivelazione cristiana e della comprensione, quindi della realtà, alla luce della fede e della ragione illuminata dalla fede. Non a caso la rivelazione, nella sua fonte scritta, quindi nelle Sacre Scritture, inizia proprio così: in principio Dio creò il cielo e la terra. Dunque, siamo chiaramente al libro della Genesi, capitolo 1, versetto 1, che ci pone davanti questa realtà fondamentale, imprescindibile, senza la quale non si riesce a capire, non si riescono a capire tanti aspetti della vita umana e della vita della fede, dalla vita morale, chiaramente, ma anche in fondo il grande mistero dell'incarnazione e della redenzione che, come avremo poi modo di vedere, sono legati al mistero della creazione, non sono tutta un'altra cosa. Bene, l'altro aspetto per cui è importantissimo il capitolo sulla creazione è che è il fondamento della virtù di religione. Ne abbiamo parlato, non ci ritorniamo, ma la virtù di religione ha proprio questo suo fondamento principale, cioè il riconoscimento, anzitutto, di Dio come creatore, creatore di tutto ciò che esiste e quindi creatore anche di me stesso. Questo è appunto il sostrato di questa virtù fondamentale, virtù che perfeziona l'essere umano in quanto tale, che è appunto la virtù di religione, che, come ricordate, è proprio questo rendere culto a Dio, riconoscere Dio come Dio, se volete dare a Cesare quel che è di Cesare. Ed è un capitolo oggi tanto dimenticato, tanto minacciato. Allora, un'altra, ecco, introduzione riguarda il primo grande capitolo di questo libro, diciamo, sulla creazione, questa serie di incontri che faremo sulla creazione, che, come vi ho detto, si occuperà di ciascuno di questi termini, diciamo, di questa parte del credo, di questa affermazione del credo. Ma oggi iniziamo chiaramente quello relativo a Dio creatore, quindi factorem, colui che crea, colui che fa. questo macro capitolo si deve suddividere in altre parti. Perché? Perché il mistero della creazione, diciamo così, lo dobbiamo intendere non solo come la creazione propriamente detta, cioè il porre in essere qualcosa che non c'era, come vedremo con alcune peculiarità che rendono questo fatto creazione vera e propria e non trasformazione, ma anche due altri capitoli che saranno appunto i successivi, e cioè la conservazione della creazione, che va anche sotto il nome di creazione continuata, la creatio continuata, cioè l'atto creatore non è da intendere come qualche cosa di compiuto che non è più relato con la realtà, che non ha più niente da dire sulla realtà. Come dire, il famoso impulso dato da Dio, il quale poi si ritira e il mondo va avanti per i fatti suoi. Vedremo invece proprio l'idea fondamentale della conservazione della creazione. E poi l'altro enorme capitolo è quello del governo della creazione, da cui l'idea molto cara, no, al mondo cristiano, della provvidenza divina. Cioè Dio governa quella creazione che ha posto in essere e che mantiene nell'essere. Sono temi, intanto li buttiamo lì per cominciare un po' a familiarizzare, magari a tirarli fuori da qualche cassetto qua e là che li avevamo messi, ce li eravamo magari un po' dimenticati, ma che diventeranno importantissimi anche per sottrarsi a tutta una mentalità che per noi è diventata normale, ma normale non è, quindi tutta quella mentalità che nasce dal processo di secolarizzazione e laicismo, ma ogni cosa ha suo tempo. Allora, adesso vediamo quindi della spiegazione dell'aggettivo creatore. La prima parte, cioè la creazione propriamente detta, e lasceremo poi successivamente, ci occuperemo della conservazione del governo della creazione stessa. Allora, vediamo questa creazione propriamente detta. Allora, l'elemento centrale di fede che dobbiamo credere, che dobbiamo confessare, è l'affermazione che Dio ha creato tutte le cose, e cioè, perché dobbiamo andare a vedere che cos'è questo termine, questa creazione, cioè ha tratto tutte le cose dal nulla, da qui l'espressione ex nihilo o de nihilo, o più tecnicamente ex nihilo sui et subiecti, cioè in sostanza vuol dire che Dio ha creato tutto per un atto della propria onnipotenza, senza servirsi di altro. Dio non è un demiurgo che trasforma una materia preesistente, non ha, come dire, posto in essere un piano di collaborazione con altro e altri da sé, ma appunto è l'unica causa di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che è. La sua volontà onnipotente è la ragione necessaria, sufficiente ed esclusiva, è la causa vera e unica della creazione. Ora, bisogna capire bene questo ex nihilo, questo dal nulla, perché ci sono state alcune obiezioni di natura filosofica. Ora, dal nulla non significa che il nulla non è il da cui Dio ha tratto qualcosa, perché altrimenti cadremmo nell'obiezione che dal nulla viene nulla, giustamente. Non è che se io prendo un po' di nulla, lo metto con manco un altro po' di nulla e all'infinito poi ottengo qualcosa. Dal nulla può venire solo nulla. Allora, quindi non è il da cui Dio trae qualcosa, ma significa che nulla preesisteva. Cioè Dio è, come vi dicevo prima, l'unica causa della creazione. Non c'è altro da cui Dio trae la creazione o per mezzo del quale Dio trae la creazione o con il quale Dio pone in essere la creazione. Allora, quindi questo è un primo punto fondamentale. Quindi il concetto di creazione richiede questo ex nihilo, dal nulla, cioè nel senso che abbiamo appena spiegato. Come lo dobbiamo intendere questo atto di creazione? Che cosa vuol dire creare? San Tommaso dice, riferimento è sempre alla Summa Theologiae, siamo nella prima parte della Summa, alla Questio 45esima. Ora, questa Questio è dedicata proprio al tema della creazione. Nel primo articolo di questa Questio, nel Sed Contra, cos'è il Sed Contra? Come vi ho detto altre volte, ogni articolo della Summa è suddiviso così, cioè ci sono delle. C'è una tesi, sembra che, e vengono portate una serie di motivazioni a favore di questo sembra che. Poi c'è il sed contra, cioè ma al contrario, e viene riportata normalmente una citazione di un'autorità delle scritture, dei padri, o a volte anche dei filosofi, e poi c'è il corpo che spiega questo sed contra. E alla fine abbiamo la risposta alle obiezioni originarie, quelle che sembravano sostenevano la tesi che invece poi è stata rovesciata, diciamo così, contraddetta dal sed contra. No? Questa è la struttura di ogni articolo. Bene, nel sed contra, quindi quella che è un po' la sintesi, no? Centrale di quello che vuole essere poi spiegato nel corpo di ogni articolo, nel Sed Contra Tommaso scrive: creare propriamente è causare l'essere delle cose. Questa è una definizione corretta ed esaustiva della creazione, cioè creare propriamente è causare l'essere delle cose. Quindi non è causare un certo modo d'essere, quindi da un certo modo d'essere a un altro, come è la creazione, tra virgolette, nostra, o di un artista. Noi usiamo il termine creazione, ma non lo intendiamo nel senso propriamente detto, perché noi non siamo in grado di causare l'essere delle cose. Invece la creazione è propriamente questo causare l'essere. Ora, che cosa significa? Dio, che è l'essere sussistente, cioè cosa vuol dire l'essere sussistente? Vuol dire non colui che ha l'essere, ma che è l'essere pienamente, perfettamente, infinitamente, senza alcuna finitudine. Filosoficamente si direbbe colui che non ha l'essenza, o meglio, la cui essenza è l'essere stesso, ma lasciamo, diciamo, dal punto di vista della catechesi non dobbiamo tenere necessariamente questa terminologia, anche se è importante capirla, perché non perché è una terminologia, ma perché è l'espressione di una realtà. Dunque, Dio che è l'essere sussistente, che è pienamente l'essere, che non ha bisogno di altro per essere, eccetera, 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 vuole partecipare il proprio essere secondo una certa misura. La creazione è proprio questo, cioè è una comunicazione di colui che è l'essere pienamente, è l'essere sussistente, del proprio essere, ma chiaramente secondo una certa misura. Perché secondo una certa misura? Perché altrimenti sarebbe Dio. Questo altro che riceve l'essere sarebbe Dio stesso, no? Tutto ciò che invece non è Dio, cioè tutto ciò che è altro da Dio, vuol dire che riceve l'essere secondo una misura propria, diciamo così, questa misura che è data dalla sua essenza e che è il suo bene, cioè non è un male per il cagnolino non essere un uomo, non è male per l'uomo non essere angelo, è bene per l'uomo essere uomo, cioè ricevere l'essere nella sua misura propria di uomo, per il cagnolino nella sua misura propria di cagnolino e per l'angelo nella sua misura propria di angelo. Questo è il bene di ogni ente, di ogni realtà creata. Ora, questa volontà libera e sapiente di Dio di dare l'essere, di comunicare l'essere, secondo questa certa misura, questo dare inizio ad altro è proprio il fatto della creazione. Questo dare inizio è appunto dare l'essere, partecipare l'essere. Adesso vedremo anche questo termine così importante. Quindi, a dare consistenza alle cose è questo atto libero e sapiente di Dio. E dunque questo essere che costituisce la realtà, cioè ciascuna secondo la propria natura, è il bene proprio della realtà. Dunque, questa è la, come dire, la grammatica fondamentale di tutta la realtà. E c'è, questa è un'altra piccola precisazione, ma a mio avviso è importante per comprendere meglio, c'è dunque una distinzione fondamentale, strutturale, primaria tra Dio e la creatura. Dio come l'esse subsistens, cioè colui che è l'essere sussistente, infinito, eterno, che non è causato da altri, ma causa per volontà libera e sapiente, causa l'essere, e questo causare l'essere è la creatura propriamente, che se Dio l'esse esse subsistens, la creatura è un esse partecipatum, cioè la creatura perché è, perché partecipa nella sua misura propria dell'esse subsistens, non è l'esse subsistens, è l'esse partecipatum, riceve, diciamo così, l'essere, partecipa dell'essere secondo la sua misura, dunque ha una misura, non è infinita, non è l'essere, nessuna creatura è l'essere, ma ha l'essere, lo riceve, questo suo ricevere l'essere, questo suo partecipare dell'essere è il suo bene, è tutta, diciamo così, la sua consistenza ontologica. Questo è molto importante. Perché ho voluto insistere così tanto su questa, diciamo così, polarità, molto tra virgolette, tra l'esse subsistens, cioè Dio che è l'essere, e la creazione e ogni ente della creazione che ha l'essere, che partecipa secondo una misura finita dell'essere per una volontà onnipotente di Dio. Perché questa distinzione mette a riparo da due enormi problemi che affliggono da sempre la storia del pensiero e quindi poi il modo concreto di intendere la realtà. Il primo è quello che possiamo inserire dentro la categoria del panteismo, cioè in tante versioni, non sto facendo una lezione di filosofia, però per capirci, sostanzialmente l'affermazione che la realtà creata non è creata, non è creazione, ma è Dio. cioè ha le caratteristiche proprie di Dio o è una emanazione di Dio e quindi è come dire una parte, diciamo così, della divinità, una emanazione della divinità. E tutte le concezioni della, per esempio, magari non tematizzate, ma in fondo presenti, della madre natura, la natura con la N maiuscola, e sono, che non è la natura nel senso così, le piante, i fiori, gli alberi, ma questa idea di una natura, cioè quella che noi chiamiamo creazione, viene chiamata natura come se avesse, come se fosse, essa stessa in qualche modo una divinità. In che senso? Nel senso che non viene pensata, non viene colta come originata, quindi come creata, ma come da sempre sussistente, cioè sostanzialmente eterna, che non ha ricevuto l'essere dunque, ma ce l'ha da sempre, che non ha ricevuto un ordinamento sapienziale, ma ce l'ha da sempre. Questo è un punto molto delicato, molto importante. Ecco perché noi cristiani dovremmo essere sempre molto attenti a non usare il termine natura. Ripeto, non in senso biologico si parla no, della natura e ovviamente non intendo, ancor meno intendo che non si debba parlare di natura quando parliamo dell'ordine morale, delle leggi di natura, eccetera. Ma in questo concetto panteistico, divinizzante, il termine corretto è creazione, perché il termine creazione, lo capite bene, chiama il creatore, apre la finestra sul creatore ed è importante tenerlo fermo. L'altro grosso problema, come avremo modo di vedere, che viene ovviato da questa importante precisazione, cioè della creazione come partecipazione dell'essere, Dio che partecipa il proprio essere, e questa è la consistenza, la realtà di ogni ente, di ogni realtà creata, questo permette anche di, appunto, di ovviare a un altro grosso problema, cioè quello di pensare che la realtà non abbia nulla a che vedere con Dio, cioè si afferma la differenza di quello che abbiamo detto prima, cioè la differenza tra Dio e la realtà, ma Dio lo si relega in qualche iperuranio e la realtà va avanti in qualche modo per i fatti suoi, come se non avesse nulla, diciamo così, a che vedere con Dio. Questo lo vedremo soprattutto poi quando faremo la conservazione e il governo, ma le basi sono qui. Ora, se è chiaro questo, allora dovrebbe essere chiaro anche un'altra cosa, un'implicazione diretta, che mentre Dio è eterno, la creazione, il mondo, non sono eterni. Dio è eterno e, come dice Sant'Agostino, non ha creato il mondo nel tempo, ma ha creato il mondo con il tempo. Questa è una citazione del De Civitate Dei, 11.6, che è molto conosciuta, è molto presente nei trattati di creazione ed è molto densa, se ci pensate. Per cosa vuol dire? Perché dobbiamo precisare che Dio non ha creato il mondo nel tempo, ma Dio ha creato il mondo con il tempo. Perché il tempo è una realtà creata, cioè il tempo inizia, diciamo così, precisamente con la creazione. Dunque, Dio, l'atto creatore di Dio, non è un atto nel tempo, è un atto eterno, ma è un atto eterno che inizia nel tempo, cioè dà inizio propriamente al tempo. Ecco perché il mondo, la creazione, non può essere intesa come eterna. Ha avuto un inizio e avrà un termine. Non c'è una visione eterna, circolare, nella visione cristiana, c'è una visione invece che conosce un inizio e una fine, il che non impedisce che ci siano, diciamo, dei movimenti a spirale, ma non sono appunto un cerchio chiuso in se stesso. Non c'è, per rubare un pochino l'espressione di Nietzsche, non c'è un eterno ritorno dell'uguale, eh? C'è un inizio, c'è una fine. La realtà è creata nel tempo, con il tempo, con il tempo. L'atto di creazione, essendo un atto divino, è un atto eterno che dà origine al tempo, crea il tempo. Con la creazione con il tempo. Dunque, non c'è un'eternità del mondo, ma c'è un'eternità di Dio che crea il mondo. Facciamo un altro piccolo passo avanti, poi proseguiremo questa prima lezione sulla creazione propriamente detta, perché come vedete, e ci sono tante piccole implicazioni. E l'altro aspetto importante che volevo sottolineare oggi è questo, cioè la creazione, come abbiamo detto, è opera dell'onnipotenza divina. Qui vi rimando alla catechesi precedente sull'onnipotenza. Ora, se vi ricordate, ci siamo detti tante volte che in Dio la sapienza, la sua sapienza, la sua volontà, la sua potenza sono tutt'uno, perché Dio non ha la sapienza, è la sapienza, non ha un'onnipotenza, è l'onnipotenza, e così via. Ora, quindi la creazione è sì chiaramente un atto della volontà divina, ma come dire, che è tutt'uno con la sua infinita sapienza, cioè vuol dire che Dio crea secondo un'idea sapiente, un'idea che in Dio è semplice ed eterna, perché Dio non conosce la molteplicità e la successione delle idee, che è tipica del raziocinio umano. Ed è, diciamo così, che cos'è in sostanza la creazione? È una delle possibilità di, diciamo così, comunicare, riprodurre nella realtà finita, nella realtà creata, le proprie perfezioni. Ora spieghiamo a questo aspetto. Intanto ricordatevi quello che abbiamo già detto la scorsa volta, cioè ricordate i mondi possibili, no? Se Dio possa fare che le cose siano diversamente da come sono, se poteva farle, eccetera. La risposta è sì, perché, abbiamo detto l'altra volta, perché la modalità di comunicazione delle perfezioni infinite di Dio in un mondo finito è molteplice. Se le infinite perfezioni di Dio potessero essere comunicate in un solo modo, dove starebbe l'infinità di queste perfezioni, no? Ora, bisogna capire bene questo aspetto, cioè cosa vuol dire che Dio nella creazione riproduce, comunica le proprie perfezioni? Allora, secondo la nostra mentalità, diremmo, beh, Dio non è uno scherzo così, un'iperbole, quello che vi dico, è stato obiettato anche questo, cioè non è un narcisismo, cioè Dio è così narcisista che, come dire, non fa altro che comunicare le proprie perfezioni, no, ma è l'unico modo, diciamo così, perché le cose possano essere e possano essere bene. Perché se l'unico modo con cui le cose possono essere è partecipare dell'essere, Dio che partecipa all'essere, diversamente avremo il nulla. Analogamente, anche per essere bene, anche per essere vere, le cose partecipano delle perfezioni divine. Quindi, quando diciamo che Dio nella creazione partecipa, comunica, riproduce, diciamo così, un termine un po' meno adeguato, però per capirci, le proprie perfezioni non lo fa perché è narcisista, lo fa perché Dio è tutto il bene, tutta la perfezione. Dunque, se decide di dare origine ad altro, perché questo altro sia, perché quest'altro sia bene, perché quest'altro sia vero, partecipa di queste perfezioni. Dunque è un atto, come dire, di elargizione, di bontà sapiente divina, quello di creare, e nel momento in cui crea, comunica insieme all'essere, l'essere bene, diciamo così. Quindi, rispecchiare, diciamo così, le perfezioni divine, pur in una modalità finita, limitata della creatura, questo è il suo proprio bene. Si parla qui classicamente delle idee esemplari, si usa, oppure delle cause esemplari, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non crea secondo idee esterne a sé, chiaramente, non c'è nulla di esterno a Dio, ma secondo le idee, o meglio l'unica idea semplice, diciamo così, delle proprie perfezioni divine. E questo è un punto fondamentale, dice ordine della creazione, cioè la creazione riceve un ordine. Questo ordo della creazione, che cos'è? È precisamente quello di essere un'immagine, un riflesso, poi lo vedremo in modo più specifico quando parleremo anche proprio della Trinità, è essere immagine e riflesso delle perfezioni divine. Quindi vedete come l'idea di ordine nella creazione, l'idea di quello che è la creazione, non è qualche cosa che decidiamo a priori, ma è qualcosa di strettamente connesso con l'essere stesso della creazione, in quanto partecipa delle perfezioni divine, cioè in quanto Dio partecipa alla creazione, il proprio essere, il proprio bene, le proprie perfezioni, secondo la modalità finita della creazione e di ciascun ente della creazione. Ecco, non voglio eccedere come le altre domeniche che sono andate oltre la mezz'ora abbondantemente, mi fermo qui. Ecco, spero che aiuti a capire come comprendere il mistero della creazione è la base, la radice per comprendere qual è il bene di questa creazione. E la prossima volta inizieremo proprio così, anche con il fine proprio della creazione, anche qui per cercare un po' di rinfrescarci le idee e correggere il tiro su, come dire, una certa consuetudine che è entrata e che ci porta ad avere la relazione con la realtà, a prescindere da questi che sono i fondamenti della fede e, come vedete, della ragione illuminata dalla fede.